me back to dear old Leiden.
Il post presenta Tienimi Bordone.
La cosa che fa abbastanza impressione di questo periodo storico, chiamiamolo così, di questa fase in cui tutto sembra difficile, pieno di dolore, pieno di sofferenza. La mattina sentiamo tutti Nicola Ghittoni che ci racconta le cose su Morning ed è sempre complicato stare dietro alla sequenza di notizie terrificanti che vengono da ogni angolo del mondo. E di solito io so che un po' il mio compito, un po' per indole, è quello proprio di non parlare di queste cose, o perlomeno di parlarne un pochino, ma di non fare scopa, per così dire, con quello che racconta Nicola. Quindi, come avrete notato, in genere io non mi occupo di conflitti, non mi occupo delle questioni più pressanti nella categoria angoscia. Mi occupo magari di angosce più di lungo periodo? Non lo so. Comunque, nulla segue una regola in questo podcast che sia ferrea e abbia un senso veramente normativo. Ci sono dei principi di base e poi ci sono neanche delle eccezioni. Ci sono delle puntate che nascono come nascono. E siccome è uscito questo pezzo dei Massive Attack insieme a Tom Waits, che è un pezzo politico come si facevano un tempo, sentiamolo.
From a helicopter hole, big sugar rhythm got me now. Brown, mean and young, dumb and for a cum. What can you use a marine for? This is a fucking ass machine gun war. Your boots on the ground, boots on the ground, boots on the ground, boots on the ground. We're training our hedges, we'll fight your wars. Wade in the trenches and we're fucked till we're sore. With boots on the ground, boots on the ground. We're born shiny bullets in an army of ants. Blowed out a horn, we're sleeping our pants. Big titties, big titties. Well, we're hard and we'll burn down cities. On the ground, boots on the ground, shooting up the town. I stand in the hole till Jimmy Hoffa is found with my boots on the ground.
Alle percussioni c'è il figlio di Tom Waits, alla voce c'è tutta la profondità viscerale cui ci ha abituato negli ultimi decenni Tom Waits, che ha mollato la prima parte della sua carriera più convenzionale, quindi pianoforte, pianista, ubriaco a fine serata che racconta i suoi tormenti, per abbracciarne una che invece è più una cosa da sciamano di qualche rito che si celebra con delle ossa umane o qualcosa del genere. Insomma, Tom Waits, più i Massive Attack, più il lavoro di questo fotografo che vedete se andate a cercare il videoclip su YouTube, che è il modo migliore per fruire di questo pezzo, che si chiama The Final Eye, l'occhio definitivo, qualcosa del genere, ma non si sa esattamente chi sia. E quindi, già sono amici di Banksy, Massive Attack. Banksy adesso più o meno si sa chi sia, tra l'altro con quelle operazioni di svelamento delle identità nascoste degli artisti, che secondo me sono del tutto insensate, rovinano soltanto l'intenzione artistica di chi ha deciso di avere un'identità specifica per quell'attività e poi un'altra anagrafica o nella vita. E invece questo è un modo per indebolire quella forza lì. È come mostrare delle fotografie sotto la doccia del Papa e non coi paramenti sacri. Che senso ha? Certo che è vero, però...
Non ho capito se è una metafora efficace oppure mi piace soltanto l'idea del Papa sotto la doccia, però mi è venuta un po' di curiosità.
A tutti era venuta un po' di curiosità, non soltanto all'Oreste, perché questo Papa Leone XIV è difficile da capire. Prima di tutto veniamo da un gesuita sudamericano che aveva un'umanità molto contagiosa, molto riconoscibile anche per gli atei come me e tante persone all'ascolto. Cioè il modo di porsi di Papa Francesco era facile, era leggibile nel suo voler smontare una parte dell'apparato che distingue, no, il clero cattolico dal resto del mondo e allo stesso tempo ribadire dei principi. E invece questo Papa, perlomeno a chi non si preoccupa di questioni interne alla dottrina, alla forma, al Vaticano, eccetera, al clero cattolico, sembrava veramente molle, mollissimo, molle come un fico, tutti delusi. Ma fai qualcosa! Stanno ammazzando la gente in un posto, poi in due posti, poi dentro al territorio degli Stati Uniti vengono deportati i bambini. Cioè, delle cose incredibili, oltre ai conflitti che ci sono già in essere in giro per il mondo. Alza la voce! Abbi un tono di voce più udibile, che si diffonda di più, che entri meglio dentro le dinamiche del dibattito contemporaneo. E qui bisogna capirsi. O abbiamo sbagliato tutto, non abbiamo capito noi. O lui stava aspettando, perché si era appena insediato. O ha avuto fortuna, oppure sarà una cosa degli agostiniani, sarà una cosa di Prevost, non lo sappiamo. Fatto sta che in un contesto in cui il dibattito, il dialogo, la polemica sono benzina quotidiana per i prepotenti della terra, insomma quelli che invece vogliono difendere strenuamente il diritto a qualunque tipo di azione militare, questo Papa, che invece ha dei modi da signore di una certa età, vedovo, che gestisce una merceria che tiene quei prodotti che altrimenti non trovi da nessuna parte.
Allora, signor Robert, questa passamaneria io l'ho presa da lei forse 25 anni fa. Non l'ho mai più vista da nessuna parte. Se me la trova le faccio un monumento.
Li ha lasciati senza armi, cioè li ha lasciati proprio esposti a tutta la loro ipocrisia, in una maniera che funziona molto di più se dall'altra parte hai dei cialtroni assoluti.
For he is truly his brother's keeper. And the finder of lost children.
For he is truly his brother's keeper and the finder of lost children.
And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger.
And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger.
Those who attempt to capture and destroy my brother.
Those who attempt to poison and destroy my brother.
Le risate le avete sentite perché questo pezzettino viene da Late Night with Stephen Colbert, il programma della CBS che presto chiuderanno su impulso di Donald Trump dopo decenni e decenni. Comunque, questo era Pete Hegseth, il capo del Pentagono, che pubblicamente recita, e non è la prima volta, una specie di preghiera militare. Cioè, attivamente cerca di legare lo sforzo bellico ha un sentimento religioso di matrice cristiana. Lo fa, visto che siamo in questo periodo storico, prendendo le parole del personaggio interpretato da Samuel L. Jackson nel film Pulp Fiction di Quentin Tarantino, film scritto durante una vacanza ad Amsterdam da Tarantino che fumava le canne dalla mattina alla sera, prendendo le parole preomicidio di un killer e prendendo per buono il fatto che fossero una citazione biblica, cambiandole un po' e cercando così di ottenere il risultato di motivare sul piano religioso un'azione militare. E questo è soltanto l'ultimo di una serie di episodi che hanno reso molto ridicolo il tentativo dell'amministrazione Trump di smarcarsi da queste critiche del Vaticano. Prima Trump ha detto che non gli piaceva il Papa, che non era un grande fan del Papa perché gli sembrava forse l'allenatore sbagliato per la squadra di baseball, come tipo di tono. Poi J.D. Vance, che sostiene di essere cattolico anche se non sembra, ha detto al Papa che deve stare attento quando parla di teologia cattolica, e poi questo numero di Pulp Fiction. Il tutto in un botta e risposta che sta andando avanti da un po', ma che secondo me ha avuto come chiave di volta l'uso della parola paura, fear. Quando sull'aereo Vaticano, durante un trasferimento, un giornalista ha chiesto al Papa, insomma, della questione Trump, e lui ha risposto sempre con quel suo tono, dicendo di non aver paura.
I have no fear, neither the Trump administration nor speaking out loudly about the message of the gospel.
Se l'avessero detta gli altri, Trump, Vance, Hegseth, eccetera, questa frase, probabilmente l'avrebbero detta così.
Io non ho paura né dell'amministrazione Trump, né di annunciare il messaggio del Vangelo ad alta voce.
E invece ho la sensazione che il modo di esprimersi di questo Papa di Chicago, che è tutto indietro, tutto dimesso, tutto umile, in questo caso rispondendo alle critiche in piedi, sull'aereo, col rumore di fondo altissimo, a mezza voce, però mettendo la parola fear, sia la cosa che li manda ai pazzi, perché svicola dal livello dello scontro, dal ring, dalla retorica, che è una retorica molto pesante, pomposa, artificiosamente liturgica, no? Abituati a tenere dei discorsi da pulpito, anche se non sono davanti a un pulpito, però senza contraddittorio, senza calore, dei discorsi che hanno proprio la cornice della grande storia, ma solo la cornice. Il Papa ha fatto il contrario, la cornice è completamente smontata e resta solo il contenuto. E devo dire che questa strategia di Leone XIV, che potremmo definire vaccinale, cioè ci metto un piccolo elemento e poi lascio fare a quell'organismo, per quanto mostruoso, tutto quello che deve fare, sta funzionando. La strategia mediatica che usa l'amministrazione Trump è quella che raccontò tempo fa Steve Bannon, il consigliere, cioè mitragliare di notizie il sistema dell'informazione così che sia saturo di roba da commentare e non possa approfondire nulla, non possa svelare veramente niente di sostanziale. È difficilissima da ostacolare e devo dire che, facendo finta di niente, sembrando del tutto ininfluente, questo Papa è arrivato, ha colpito e adesso stanno succedendo cose abbastanza notevoli, anche se lui non interviene più o interviene molto pacatamente. Ma per chiudere questa puntata, che altrimenti diventa troppo papista, voglio condividere con voi una cosa che riguarda in qualche misura Papa Leone XIV e che mi ha fatto morire dal ridere. Grazie Davide, abbonato, per la segnalazione. Noi al Post cerchiamo di fare le cose al meglio, ma esistono dei limiti tecnici che investono anche la nostra offerta editoriale. Se qualcuno vuole la lettura automatica degli articoli, clicca in cima all'articolo e parte la lettura automatica. Come sappiamo, vi ricorderete i primi video con la gente che aveva un numero matto di dita, questi sistemi a volte hanno dei problemi con certe questioni che per noi sono identiche alle altre, ma per loro evidentemente sono difficilissimi da interpretare. E per il nostro sistema di lettura automatica è difficilissimo interpretare il nome del Santo Padre, ma difficilissimo.
All'alba di lunedì mattina, sia Giorgia Meloni sia Antonio Tajani...
Tajani, partiamo bene!
...degli attacchi veementi di Donald Trump contro Papa Leone XIV.
XIV.
Sia l'ambasciata italiana... Meloni ha deciso di attendere.
Sì.
Poi, alle 9.41, ha pubblicato una nota in cui faceva gli auguri a Leone XIV per il buon esito del viaggio apostolico che lo condurrà per la prima volta in Africa. Mentre Meloni pubblicava quel messaggio, però, Leone XIV stava per atterrare ad Algeri. Durante il volo di Trump, a quelle domande Leone XIV aveva risposto
è un parente di quello di prima.
Invece Leone XIV aveva scelto una strategia comunicativa diversa. Piena e forte solidarietà al Santo Padre Leone XIV per gli inaccettabili attacchi subiti.
Forse della Chiesa d'Oriente.
Presidente Trump contro Leone XIV. Lo ha seguito in mattinata, poco prima di Meloni, aveva pure fatto gli auguri a Leone XIV per il suo viaggio
Ermete Trismegisto.
Leone XIV
sono una famiglia.
Pacifiste. Il conflitto tra Leone XIV e Trump dunque in una posizione di estrema civiltà. Leone XIV aveva detto che questa minaccia contro tutto il popolo, salvo poi correggere il tiro, dopo che Leone XIV aveva giudicato utile l'iniziativa. Martedì scorso, poco dopo le dichiarazioni di Leone XIV, questa tensione e con l'irritazione di Leone XIV per l'attacco subito.
Leone XIV e l'attacco subito mi lasciano senza parole. Andate in pace. A domani.